Manuela Gandini, curatore e critico d'arte contemporanea, ha presentato al Santa Maria della Scala a Siena il suo libro dal titolo Ileana Sonnabend, The Queen of Art. La Sonnabend è considerata la più influente talent scout del Novecento, nota per aver scoperto e lanciato, tra gli altri, artisti come Rauschenberg, Warhol, Kunnelis e Jeff Koons. Tra poco ascolteremo la prima parte della presentazione. Comincerà Marco Pierini, direttore di SMS Contemporanea, seguito da Anna Detteridge, critica e teorica delle arti visive, dall'autrice Manuela Gandini e da Alan Jones, critico e curatore. Raccontando la storia di Ileana Sonnabend, si è parlato anche dell'importanza delle gallerie nel mondo dell'arte e della cultura e del futuro di questo mestiere, perché, come dice lo stesso Jones, il vero critico è il gallerista. Buon ascolto.
Buonasera, io mi limiterò a un rapido saluto. Il volume che presentiamo stasera è un volume che celebra una figura straordinaria del Novecento, sul quale io non vorrò dire più di tanto, perché molto meglio di me potranno parlarle gli altri relatori. Volevo soltanto esprimere un apprezzamento per la scrittura e per la forma di questo libro, per una evidente, oltre a qualità della scrittura, anche con intrecci letterari, con delle correnti, alcune sotterranee, alcune evidenti. Sono dei fili, non un filo rosso, dei fili rossi, dove il rosso è anche di intensità diversa, insomma. Quindi alcuni si prendono bene, alcuni sono dichiarati, alcuni sono sotterranei. Sta alla sensibilità e al tempo della lettura e al personale cultura, e penso che molti me ne sarò persi di questi fili, ma ci sono e si avvertono. Ed è un estremo piacere leggere questo libro, al di là anche della biografia, che è una cosa importante, perché le biografie spesso hanno sé affascinanti, hanno questa qualità che appartiene poi al biografato. Invece è un libro che si legge anche al di là del soggetto unico, poi unico non è, della biografata, che è Ileana Sonnabend, che assieme a altre 3, 4, 5, forse non di più, grandi donne del Novecento, ha veramente segnato un'epoca e anticipato moltissime, moltissime cose che ancora oggi sono vive e presenti. È un libro che mantiene anche quella freschezza delle conversazioni che Manuela Gandini ha avuto con Ileana Sonnabend, e è anche un libro che, pur documentatissimo, non fa mai pesare la forza della documentazione che c'è dietro. Per cui è un libro che ho letto con grandissimo piacere e da quale ho naturalmente imparato molto, ma proprio mi sono divertito. E questa è una cosa che ci tengo a sottolinearla, perché non è comunque una cosa di ormai, purtroppo, di tutti i giorni. Magari su alcuni di questi fili rossi avrò forse voglia di fare delle domande più avanti a Manuela, quando avrà parlato, quando avranno parlato gli altri. Magari possiamo riannodarle alcuni, perché sono molto interessanti e appunto qualcuno è forse ancora da cogliere, anche per chi il libro l'abbia letto. Immagino che alcune di queste parole siano oscure per chi il libro deve ancora leggerlo, ma chi lo farà si accorgerà che questi segnali, questi tracciati, questi segni sono importanti, sono magari importanti da cogliere. Io con questo mi taccio, ringrazio Manuela Gandini di essere qui con noi, ringrazio Anna Detteridge che prenderà la parola subito dopo di me, ringrazio Alan Jones per aver accolto questo invito di questa sera.
Grazie. Grazie, sono felice di avere questa occasione per essere di nuovo in questa meravigliosa città, e anche a questo aggiungere il fatto di poter presentare il libro di Manuela, che ha lavorato con me alle pagine del Domenicale per tanti anni e alla quale sono particolarmente affezionata. E sono anche molto felice per lei che questo libro abbia visto la luce, in realtà, perché io ricordo molte conversazioni su questo libro negli anni che così, insomma, non si riusciva a concludere, che aveva dei problemi, perché in fondo questa personalità così forte ma anche così fragile che Eliana Sonnabend concedeva, si concedeva in queste interviste, però allo stesso tempo aveva una grande ritrosia, una grande difficoltà ad accettare il fatto che poi la sua storia diventasse pubblica, per cui alla fine in realtà questo libro ha visto la luce soltanto dopo la sua morte e dopo appunto l'interessamento di Alan Jones, che in qualche maniera ha incoraggiato Manuela a riprendere il manoscritto e, diciamo, concludere anche questa storia. E probabilmente, come Manuela stessa ha detto, avrà anche guadagnato da questa, diciamo, di questi tempi, perché in realtà, anche se inizia come una biografia nella maniera, diciamo, più tradizionale, anglosassone, raccontando la storia di questa ebrea rumena che nasce appunto a Bucarest nel 1914 e che comunque ha queste vicende che sembrano anche un po' mitiche, leggendarie, quasi un po' troppo romanticizzate, no? Questa nascita nell'alta borghesia, questa appartenenza a una finis Austria, a una cultura che in qualche maniera sta scomparendo, le vicende avventurose che portano la sua famiglia a emigrare sempre sull'onda delle guerre, sul razzismo, questa vita cosmopolita e poi soprattutto questo incontro molto presto con Leo Castelli, che sarà suo marito e compagno di una vita, anche se poi sentimentalmente si separano abbastanza presto, comunque matrimonio continuo, quasi con una sorta di complicità che va ben oltre quello che è l'intesa della relazione sentimentale, cioè molto più forte in qualche maniera, per cui queste vicende che si intrecciano, devo dire, con tanti fili, con tanti racconti, e Manuela aggiunge appunto a queste interviste, a questo colloquio fitto più o meno a metà negli anni 90 con Eliana, una serie di interviste, una serie di racconti che si intrecciano, per cui in qualche maniera quello che ne esce alla fine è una storia molto complessa, è un mosaico di tanti decenni di arte e collezionismo, ma soprattutto emerge non solo una figura come la sua, che è stata sicuramente una figura estremamente intuitiva e appassionata e forse l'asso nella manica anche di Leo Castelli, forse su questo ci potrà dire di più Alan, che ha scritto anche lui una biografia di Leo Castelli, ma sarà molto interessante vedere il loro atteggiamento, quello che a me, per esempio, io adesso butto qui delle cose sul tavolo e poi vorrei che questo diventasse anche una conversazione, visto che comunque c'è anche questa trasmissione radiofonica, se no se si parla per troppo tempo diventa noioso, ma quello che è interessante è proprio questo modo di rapportarsi, per esempio, soltanto esclusivamente agli artisti e il fatto che sono diventati galleristi molto tardi. In realtà era una coppia che viveva in una maniera antica questo privilegio di non dover guadagnare, di non aver necessità, perché vivevano così del denaro del padre di Eliana, persino quando erano emigrati negli Stati Uniti. Per cui quest'idea di essere galleristi, e lo hanno fatto in maniera estremamente intuitiva, per cui sono diventati anche, secondo me, dei marketing manager antesignani, perché sono talmente bravi nel riuscire a scoprire come meglio promuovere i loro artisti, per esempio ignorando i collezionisti, perché passando attraverso gli artisti come, diciamo, punto di smistamento delle informazioni, per cui i cataloghi li facevano solo per gli artisti e li davano in mano solo agli artisti, e gli artisti li tenevano nei loro studi e naturalmente così riuscivano a contattare e toccare molti più collezionisti che se andassero così cercando di sedurre, certo, ogni volta i collezionisti. Poi, tutti questi piccoli particolari e ovviamente nel passaggio degli anni la capacità di inaugurare un'attività a New York e poi di nuovo a Parigi, nonostante le difficoltà con e tra le culture, perché sicuramente, soprattutto in Italia, c'era una resistenza e un'ostilità molto forte rispetto a quello che loro portavano, sia in termini di cultura, sia in termini di modo di essere, ostilità, diffidenza, paura. E nonostante questo, loro comunque sono riusciti, mantenendo questo sodalizio, Leo Castelli a New York, lei a Parigi, per quasi 20 anni a Parigi, e poi fino a in tarda età. Cioè, in tarda età lei è ancora capace di scoprire e promuovere un artista come Vito Acconci, che faceva dei video, un super 8, che insomma per una signora sessantenne potevano anche essere terribili, no? Cioè, queste Seedbed, per esempio, ovviamente era qualcosa di abbastanza scandaloso. Per cui devo
fino
dire.
Fino ad arrivare a Kunz, che aveva 80 anni.
Ecco.
Quando scopre Jeff Koons ha 80 anni.
Ecco. Per cui direi è un affresco che si intreccia con, diciamo, storie dei decenni che passano e con anche delle considerazioni su come effettivamente affrontare un mercato che cambia. E questo l'ho trovato estremamente interessante. Manuela, vorrei che tu mi raccontassi un pochino di più su come hai costruito questo intreccio. Sì. Anche di...
Come ha già anticipato Anna, non è stato semplice scrivere questo libro, non è stato semplice stare a fianco di Leana Sonnabend, ma tutte queste difficoltà non hanno fatto altro che crescere il mio interesse nei confronti suoi, nei confronti di questa sua famiglia allargata, nei confronti anche del fatto di arrivare, sfidandomi fino in fondo, a costituire, a mettere insieme questa biografia. Noi ci siamo conosciute alla fine degli anni Ottanta. Ho conosciuto prima Leo Castelli, che era l'uomo così brillante, un uomo di mondo, come direbbe Totò. Era una persona affascinante che attraeva a sé tutta l'attenzione, mentre Leana era una donna che, come ha detto Alan Jones nella sua biografia su Leo Castelli, edita sempre da Castelvecchi, l'anno scorso è uscita, come ha detto Alan Jones, stava sempre 3 passi indietro rispetto a Leo. Però la sua vista era molto più acuta ed era sempre 3 passi avanti rispetto a quella di Leo. Ebbene, io ho conosciuto prima lui e sono stata, come tutti quanti, tutte le persone che sono entrate in contatto con Leo Castelli, sono stata ammaliata da questa grande personalità. E poi Ileana, che era sempre più discreta e stava al fianco, anche se ormai era già sposata da parecchi anni con Michael Sonnabend, era sempre al fianco di Leo. Non è stato immediato il contatto, la simpatia, però è nata abbastanza velocemente, abbastanza presto. Vi devo dire che Leo Ileana e Michael Sonnabend e anche Antonio Homem, che è stato per tanti anni l'assistente in galleria di Ileana e Michael, poi è diventato figlio adottivo e adesso ha ereditato la galleria e metà della collezione di Ileana Sonnabend, una collezione sconfinata, l'altra metà l'ha ereditata la figlia naturale che ha avuto con Leo Castelli. Ebbene, questa famiglia allargata si ritrovava sempre, non so, a New York, al Sant'Ambrose, piuttosto che a Venezia, al Gritti, oppure alla Risbar. Insomma, c'erano sempre tutti loro e c'erano i loro amici, e poi alla fine si è aggiunta anche l'ultima moglie di Leo Castelli, Barbara Bertozzi, e tutto sommato, anche se ci fu un grosso scandalo, poi New York Times parlò malissimo di Barbara Bertozzi perché aveva tipo 50 anni meno di Leo Castelli quando si sposarono, nonostante tutto ciò Ileana accettò alla fine anche Barbara, quindi questa famiglia allargata era allargata sul serio, ma molto larga, era una famiglia che diventava già, era già una famiglia allargata nel 1960 quando Ileana e Leo e Ileana e Michael si sposano e partono per l'Italia. Quindi erano all'avanguardia anche su questo, e la loro famiglia allargata, io amo vederla anche nei termini dei rapporti con gli artisti, perché gli artisti, che erano sempre con loro, spessissimo gli artisti più vicini, venivano portati al ristorante, alla Coupole a Parigi, piuttosto che da Lip, da tutte le parti, c'erano loro, c'era il cane. E quando c'era in giro il cane piccina, rombassotto, alla Coupole si capiva che erano arrivati loro e tutti lo sapevano. Quindi questa famiglia che andava sempre più allargandosi, perché i loro rapporti con gli artisti sono stati rapporti molto intensi e non astratti o meramente professionali. La professione sì era importante, determinante. Ma soprattutto alla base c'era il rapporto umano, c'era un interesse profondo, che era l'interesse che Ileana Sonnabend aveva verso l'arte, ma verso la psiche, verso la psicologia degli artisti. Perché gli artisti che sceglie, le opere che sceglie, sono sempre opere intanto molto difficili al momento da digerire e da capire. E poi sono opere innovative che vanno veramente nel profondo a scavare nell'inconscio, in quella che è la trasformazione culturale ed economica che si sta verificando negli anni 60. Quindi loro escono dalla Seconda Guerra Mondiale, dall'Olocausto, scappano, riescono a vivere quella parte anche romantica, come diceva prima Anna, e di pericolo e di grossa difficoltà, e di anche se non vivono mai veramente la povertà, però sono comunque profughi e sono comunque dei rifugiati. Quindi, pur nel loro agio, nella loro ricchezza, condividono con il resto dell'umanità qualcosa di estremamente drammatico. Quindi alla fine riescono, dopo tante peripezie, a un certo punto i racconti sembrano i racconti del film Casablanca, riescono a giungere negli Stati Uniti. E quando arrivano negli Stati Uniti, Ileana non sa bene cosa avrebbe fatto della sua vita, già era sempre molto malinconica quando viveva a Parigi e non aveva un'identità precisa. Mentre Leo aveva già un po' aperto una galleria con René Drouin e poi abbandonata subito naturalmente per i venti di guerra, Leo comunque riesce a cavarsela sempre un po' di più socialmente, mentre lei è molto, molto triste. Lei racconta, a un certo punto mi racconta, che tutte le mattine a colazione piangeva continuamente, quindi si trovava, ormai non aveva più la sua casa, la propria identità, i libri, avevano portato un baule pieno di libri perché avevano paura di non trovare negli Stati Uniti, non trovare in America la cultura, quindi era spaventata. Quindi ci sono tutte queste difficoltà che emergono dalla vita, dai suoi racconti. Ma la cosa straordinaria, oltre alla capacità di adattamento, è il fatto che a un certo punto lei si iscrive alla Columbia University e studia psicologia, mentre Leo si iscrive, non so se alla stessa facoltà, comunque studia storia. Leo vuole capire quello che era successo, che stava succedendo in Europa attraverso lo studio della storia. Ileana voleva capire quello che succede nella psiche di un individuo che poi porta al conflitto e alla guerra. Quindi sono due approcci già nella scelta degli studi opposti, o meglio, uno contiene l'altro, però già ci fanno intravedere i caratteri e le scelte che poi sarebbero state diverse, ma proprio l'approccio che i due hanno nei confronti della vita. Quindi si capisce già che il suo rapporto con gli artisti passa attraverso la psicologia e quindi attraverso un senso intimo di condivisione. Lei è capace di cogliere dal lavoro di questi artisti innovativi qualcosa che poi diventa importante e fondamentale per tutto il genere umano, per tutto il mondo occidentale. Il genere umano sto esagerando, ma tutto il mondo occidentale, tanto che quando scopre la pop art sta già parlando di un cambiamento in atto di usi, costumi, modi di vedere, rapporti e tutto quanto. Quindi ecco la sua immensità, il fatto di poter cogliere veramente nel segno le cose che stanno per cambiare e che ci riguardano bene o male tutti. Tutte queste cose che vi racconto naturalmente emergono nel corso delle nostre conversazioni, piano piano, via via, raccontando una cosa, un'altra, perché originariamente Eleana non voleva fare questa biografia. Io avevo fatto un film sulla vita di Leo Castelli per la Rai e durante quel film, durante le riprese, un giorno il suo assistente mi disse: ma senti, perché non scrivi una biografia sulla vita di Eleana? In fondo di lei si sa pochissimo, non si sa quasi niente, è vero, ancora oggi si sa poco. Prova a convincerla, dico, ma no, ma mi sembra così difficile. Invece poi andai a parlare con lei e lei la prima cosa che disse fu no, non se ne parla proprio. Invece poi ne ho parlato con Leo, poi ne abbiamo riparlato insieme, alla fine sì, c'è stata. E vi garantisco che nei 2 anni nei quali noi ci siamo frequentate quotidianamente, tipo per 2 mesi a Venezia, 2 mesi a New York, un po' a singhiozzo, io riuscivo ad avere con lei un rapporto di comunicazione di così intimo, così difficile, perché poi Eleana era una persona che tutti temevano, perché aveva negli occhi una lucidità, era capace di andare oltre alla persona che aveva di fronte e cogliere proprio un punto specifico e ributtarlo. E tanta gente che parlava un po' a vanvera veniva immediatamente ghiacciata da lei. Non c'era possibilità, a meno che ci si ponesse su un piano di comunicazione profonda che doveva andare al di là delle parole. Quindi questo è successo tra me e Eleana. Poi a un certo punto lei mi aveva anche fissato tutti gli appuntamenti con i suoi artisti. Sono andata da Bob Rauschenberg, sono andata dai Cristò, che non hanno mai direttamente lavorato con lei, però avevano delle storie molto divertenti, erano molto amici di Eleana, da Bob Morris, da Armand. Insomma, ho frequentato tutto questo mondo newyorkese così stimolante e poi sono andata a chiacchierare con altre persone, con Germano Celant, Achille Bonito Oliva, che ha fatto l'introduzione, piuttosto che Gianni Scunnellis, Michelangelo Pistoletto. E via via è cresciuta questa biografia che, come ha detto Anna Detteridge, è un mosaico. È un mosaico che ci contiene tutti. Il fatto che ci sia molto interesse, che stia suscitando interesse questo libro, è perché, bene o male, ci riconosciamo tutti in frammenti, anche magari non avendo vissuto, perché siamo più giovani, siamo un'altra generazione, ma in qualche modo abbiamo introiettato, ci siamo portati dentro questi pezzi di lavoro, di storie, ed è proprio il mondo dell'arte che si apre grazie a Eleana, ancora una volta grazie a Eleana Sonnabend riusciamo a vivere, a entrare e a incrociare questi fili rossi di cui parlava prima Marco, e riusciamo in qualche modo a cogliere di nuovo quella che è stato il suo modo di portarci la visione degli artisti, cioè il mondo che stava cambiando. Ecco, io vi racconto un breve episodio che mi piace sempre ricordare. Quando Eleana incontra Andy Warhol, cioè la galleria di Leo Castelli, lei, che è ancora moglie di Leo, stava in galleria, ma non era così attiva, comunque dava sempre dei consigli, c'era sempre dietro lei alle scelte di Leo. E a un certo punto vede passare questo giovane, sì, era abbastanza giovane, Andy Warhol, forse non è mai sembrato troppo giovane, però era abbastanza giovane, con una grossa cartella, sempre un po' così, un po' con la faccia un po' conciata, butterata, e passa con questa cartella. E allora c'era Ivan Karp, che era l'assistente, anzi l'amministratore della galleria di Leo Castelli, e subito viene colpita da questa figura che va nell'ufficio, e a un certo punto, quando se ne va Andy Warhol, Eleana si avvicina a Ivan e chiede chi fosse quel ragazzo così strano, e dice: ah, ma una persona che potrebbe piacerti veramente molto, dovresti andare a trovarlo nel suo studio. Quindi lei è stata la prima persona che è andata a trovare Andy Warhol a casa, in questa casa molto strana, piena di oggetti oggetti da collezione, di cose déco. Sapete, Andy Warhol era un grande collezionista e poi aveva fatto questa casa per sua madre Giulia, che amava spudoratamente. E a un certo punto lei vede questo, il suo lavoro, rimane colpita. Quindi torna da Leo e gli dice: dovresti proprio vederlo, questo artista è veramente bravo. Leo dice sì sì, poi andrò nel suo studio. Siccome Andy era solo perché veniva da Pittsburgh, era ancora piuttosto sconosciuto e faceva il grafico a Vogue, aveva preso dei premi di grafica, ok? E aveva detto a Ileana che insomma si sentiva molto solo a New York, quindi lei un giorno gli telefona e dice: Andy, ti andrebbe di fare un giro? Oh sì, molto volentieri, dice Andy. Quindi escono, e allora immaginatevi Andy Warhol e Ileana Sonnabend, che allora non erano Andy Warhol e Ileana Sonnabend quelli che noi conosciamo, erano due persone giovani, non avevano ancora sviluppato i loro talenti, però c'erano già tutti, tutta questa forza c'era. Allora vanno sulla 42esima strada, Ileana porta Andy sulla 42esima, la 42esima era un posto pieno di sexy shop, di gente strana, di librerie porno, insomma, e a un certo punto arrivano in una specie di circo, in un piccolo circo, c'era tanta disperazione umana attorno, un po' di frustrazione, un po' di perversione, era ancora così. E forse Alan ci potrà dire qualcosa di più su questo, anche se era giovane giovane, o forse non ancora nato in quegli anni. Bene, a un certo punto entrano in questo circo e c'è un domatore di pulci, il quale aveva una scatolina, lei lo racconta bene, dice: nessuno mi crede quando lo racconto, ma è veramente così. E poi rideva molto sulle cose che raccontava. Allora c'era questa scatolina e a un certo punto il domatore apre la scatolina e cominciano a uscire le pulci e lui le indirizza, dice: Rosy, vieni Rosy, vai, Cleopatra, tu devi andare da questa parte, con, dice, dei piccoli carri fatti di carta attaccati dietro a queste pulci. Ecco, Ileana racconta queste cose, quindi immaginate come nasce questo rapporto e quel momento, che cosa doveva essere, questo momento che poi viene consegnato alla storia attraverso il loro sodalizio, attraverso il loro rapporto, attraverso quello che poi è stato per noi il loro lavoro. Mentre quando Leo va a trovare Warhol, Non è veramente colpito, perché dice: assomiglia un po' troppo a Roy Lichtenstein questo artista, per cui per il momento non lo prende, però esce da casa sua con una piccola Campbell Soup pagata tipo $40. Ok, vi passo la parola.
Ma insomma, questa intuito, questa capacità di Ileana, più ancora di Leo, di intuire l'epoca e comunque senza parocchi, senza scandalizzarsi, con una certa accettazione che fa sì che comunque le interessa Andy Warhol, come più tardi le interesserà Jeff Koons, eccetera. Ecco, questo talento è combinato alla capacità di gestire poi di qua e di là dell'Atlantico anche questo rapporto con gli artisti. Vorrei chiedere a Alan Jones, che comunque è di cultura e di origine britannica, inglese, che comunque ha vissuto quell'epoca anche lui come protagonista, che differenza c'era, quale possibilità c'era di, per esempio, non so, tutto quell'area che si è chiamato pop art o questo interesse per questa cultura contemporanea, era nata anche in Inghilterra, ha avuto anche i suoi natali, i suoi promotori, persone di grande talento e capacità tipo Lawrence Alloway, che è stato critico, non è stato certo gallerista. Però come mai tutto questo ha potuto fiorire, ha potuto esistere, avere uno sviluppo negli Stati Uniti, e come mai l'Inghilterra in qualche maniera non ci sono stati quei momenti che hanno saputo anche cogliere anche lì? questa novità, questa capacità di così sentire il presente.
Buonasera, vorrei dire che è un gran piacere di essere qui nella vostra bellissima Siena, scappato dalla neve di Milano, nella bellissima terra vostra, e di parlare di un soggetto molto vicino al mio cuore, è quello delle gallerie e il loro, in un certo modo, misterioso ruolo nella vita moderna, perché è chiaro, non esiste un libro storia delle galleristi e le grandi gallerie mercanti d'arte rinascimentale in Toscana, perché non c'erano. Dunque, ma questo è un altro discorso. Per rispondere alla domanda però di questo momento molto particolare dopo il boom economico del dopoguerra, che il sviluppo estetico, culturale e arte visiva, come nell'Ottocento con l'arrivo dell'impressionismo in Francia, come all'inizio del XX secolo con il futurismo, cioè l'arte segue l'epoca e il futurismo rispondeva a cambiamenti di tecnologia, cambiamenti di politica e di società. Dunque questo fenomeno del dopoguerra, dell'arte pop, il nome è di Lawrence Alloway, che era un critico a Londra. Il fenomeno è un fenomeno americano. I britannici spesso prendono la fiamma da un altro posto. La sonetta viene d'Italia, del dolce stile nuovo, ma c'era un certo Shakespeare che scriveva qualche sonetto. Poi c'era il grande che vive ancora, sono ancora in giro questi poveri ragazzi, punk, il movimento punk degli anni 70, ma è già 40 anni fa, quasi. Punk è vecchio. Dunque, il gran dibattito, dove nasce il punk? A Londra o a New York? Ma mi dispiace dirlo, nasce a New York. L'arte pop nasce a New York. Poi c'è stato Tony Blair, che il cool Britannia. Dunque c'è una propaganda anche con un po' di sciovanismo. Dunque il Damien Hirst, che mette una vacca in una vitrine. Finalmente il nostro carissimo Damien Hirst ha confessato. Ma va bene, l'ho imitato Jeff Koons da New York. Dunque, l'arte pop. Però occorrono questi strani momenti di uno spirito di un'epoca, un zeitgeist, come va di moda di chiamarlo, in cui una generazione di artisti vedono loro nei confronti con la società, con l'epoca, arrivano a soluzioni che sono simili, anche se lavorano in isolamento uno dall'altro. Che l'epoca di pop, Andy Warhol non sapeva che c'era Roy Lichtenstein che stava andando in una direzione simile. E dunque diventa una convergenza che diventa la caratteristica di un'epoca. Senz'altro la pittura nel 400 c'erano varie motivi che artisti, isolati o non isolati, lavoravano con nuove scoperti, nuovi cambiamenti e lavoravano verso un scopo comune, anche isolati. Ma il ruolo di questi galleristi, io spero che qua in questo pubblico che ci sarà un futuro grande gallerista che seguirà questo strada di Iliana Sonnabender e di Leo Castelli, perché è un mestiere molto affascinante, ma è circondato di mistero. Spesso il pubblico è un po' intimidito di entrare in una galleria perché hanno un po' la mosca sul naso e si danno forse. Ma il ruolo pubblico della galleria privata è forse il ruolo più importante della vendita delle opere. Dunque, il gallerista nell'Ottocento quasi non esisteva. C'era un sistema in cui i grandi maestri dell'Ottocento, dell'impressionismo, non avevano gallerie. Non facevano una mostra da Leo Castelli o da Eliana Sonnabend per un mese con un invito, un vernissage, una comunicazione stampa. E dunque questi grandi artisti, Boldini, in Italia o una galleria mai avuto, un gallerista, un mercante, non c'erano. Edouard Manet, Renoir, Edgar Degas non ha mai fatto una mostra personale per un mese in una galleria privata, perché non c'erano. Dunque, questo format è veramente un format del XX secolo, la galleria d'arte, di cui ce ne sono tante grandi esponenti qui in Italia. Frequentava un grande collega italiano, un gran gallerista italiano, Plinio De Martis, nella Val d'Orcia, e prima a Roma. Ed era una grandissima presenza di cui noi parliamo in tutti e due i nostri libri. Però va bene, c'è l'osteria dell'artista. Magari mi daranno una pasta fagioli se io do alla signora un quadro. Forse c'è uno che vende pigmenti, pennelli per l'artista. E metto qualche quadro a Parigi nell'Ottocento. Forse c'è un corniciaio e poi io metto qualche quadro. Altrimenti c'era il salotto. Dunque, ciò che voglio dire è che mentre la società e pure la politica cambia, che la cultura non è più nelle mani della la Chiesa Cattolica, l'aristocrazia regnante come governo, che erano le mecenate. Con governi l'artista diventa laico nell'Ottocento e diventa anche un po' orfano. E lì nasce il poeta maldetto, l'artista che vive male e diventa merce, diciamo. Però questa tradizione del salon ogni anno, dove gli artisti potevano esporre le loro opere. Poi io ho trovato un libro di tardi 800, di buoni comportamenti, buone maniere, e c'era un capitolo intero che diceva come visitare lo studio dell'artista. Ed era veramente geniale. E diceva, naturalmente non si portano i bambini, non si parla mai del prezzo del quadro, non si tocca il materiale, non si arriva senza scrivere un biglietto prima, perché il tempo dell'artista è più prezioso del nostro. E se uno vuole comprare un quadro, si torna a casa e si scrive un biglietto chiedendo il prezzo. Allora, questa struttura della galleria cambia anche nel XX secolo, il secolo delle avanguardie. La galleria cambia quando cambia l'arte. Il modo di gestire l'arte fotografica o concettuale è diverso di quello del cubismo, in cui era ancora una tela. Ambroise Vollard, il gallerista di Cézanne e di Picasso, forse era il primo di fare questa idea di una mostra personale che dura un mese. In 10 anni lui è andato dal tardo impressionismo di Cézanne al cubismo di Picasso. E questo è un salto. Leo Castelli e Eliana Sonnabend hanno fatto anche simili salti. Per concludere, il lavoro del gallerista nella struttura economica e sociale dei tempi nostri, è forse più vicino a un editore di una casa editrice, ma un grande editore, colui che lavora con un romanziero, libro dopo libro, segue con grande dedicazione, o come un impresario teatrale, o chi lavora con il teatro o con il balletto, perché l'occasione del teatro è che l'attore crea nel momento, davanti al pubblico, e l'occasione dello scrittore, l'occasione del pittore, dell'artista, è diverso, perché poi c'è, allora, la ballerina classica, quando cade il sipario, non ha più niente da vendere. Mentre nell'arte c'è questo oggetto che viene gestito in un'altra maniera mentre cambia la società. Per coloro che si interessano per l'architettura, è molto interessante l'evoluzione dell'architettura della galleria. Dunque, la galleria di Iliana Sonnabend o di Leo Castelli, la prima galleria era piccola, come un salotto. Alla fine, mentre l'arte cambiava dagli anni 50 agli anni 70, la galleria diventa più come lo studio dell'artista, un loft, quella parola che piace tanto a Veltroni. Il loft, perché la galleria tradizionale non poteva più accomodare le innovazioni che gli artisti facevano nello studio. Dunque, proprio la struttura di presentazione ha cominciato a sembrare l'ambiente in cui questi nuovi artisti lavoravano, soprattutto quelli di minimalismo come Richard Serra e tutta quella grande generazione. Dunque, grazie per questa occasione per fare due chiacchiere. Spero che ci saranno qualche domanda.
Grazie, Alan. Io vorrei continuare su questo discorso, magari ribaltandolo, perché per esempio mercanti, forse più che galleristi, come, non so, Daniel Kahnweiler, che era il grande primo mercante di Picasso e di Braque, tanto dal punto di pensare il cubismo sarebbe stato così importante senza questi grandi mercanti. E così come ci si pone questa domanda, per esempio il futurismo, che forse non ha avuto un Kahnweiler, forse avrebbe potuto, cioè sono domande ovviamente senza risposta, però allo stesso tempo il sodalizio tra Leo Castelli e Iliana Sonnabend, che di qua e di là dell'Atlantico hanno per decenni e decenni saputo capire, intuire, promuovere questi artisti, cioè la storia dell'arte che noi spesso studiamo come se fosse un conseguirsi naturale di tendenze, così, movimenti o artisti che imparano, sarebbe stata la stessa cosa? Ci sarebbe stata la stessa storia dell'arte senza queste personalità?
Ma è proprio il mio libro su Leo Castelli, comincia con una citazione da Pablo Picasso dicendo: dove saremmo finiti senza Kahnweiler? Cioè senza il gallerista. L'altro ieri, tra due treni, mi sono fermato a Rimini per visitare il Tempio Malatestiana. Il duca Sigismundo Malatesta di Rimini, esiste ancora una lettera in cui lui scrive a Piero della Francesca dicendo: voi potete, vi invito di venire nel mio regno per vivere qui a Rimini e fare quello che volete, per conto vostro o per conto mio, tanto tempo che volete. Ma questo è un mecenate e il risultato è sempre lì davanti agli occhi, e vengono i pellegrini in Italia proprio per vedere il risultato di un mecenatismo in una società laica, repubblicana, borghese, mercantile, chi può essere, ci vuole, e poi perciò che vengono questi mestieri di manager o di agente, e speriamo a livello più alto, ispirati. Io considero questo gran parigino Kahnweiler, aveva quel lato in comune con Leo Castelli di essere molto impraticale e astuto nel stesso tempo, ma romantico alla fine, perché il motivo per i più grandi non è mai motivo di lucro, di guadagno, di profitto. E un'altra cosa, è come quello che era l'impresario del balletto russo, Sergei Diaghilev. Lui amava portare mantello di pelice. E lui lo portava al Monte di Pietà per pagare le ballerine ogni tanto. E Kahnweiler diceva, il mio più grande piacere è di alzarmi a applaudire al teatro quando tutti gli altri fischiano contro. Dunque, in una società che non ha, che non siamo nel 400, perciò che il mio grande interesse è come le grandi opere, o in letteratura, poesia, teatro, in arte visiva, vengono alla luce del sole in una società moderna, in cui non c'è Lorenzo Magnifico, non c'è un cardinale illuminato nella Chiesa che può commissionare. Dunque, di sicuro, in risposta alla domanda, questi individui, individuali, cambiano loro epoca, e che un grande protagonista dell'arte pop come Rauschenberg diceva, come racconta Manuela nel suo libro, che non ha mai dipinto un quadro senza chiedersi cosa dirà Iliana. E questo è una bellissima indicazione del rapporto. Non è un rapporto di manipolazione e ciò che si chiama volgarmente sistema dell'arte, fiera dell'arte, no. È qualcosa molto più alto di questo. È come il rapporto tra un vero editore e uno scrittore. C'era da noi uno che si chiamava Perkins. Lui passava la nota bianca con il manoscritto, facendo piccoli suggerimenti a F. Scott Fitzgerald, ma non lo faceva solo per un libro, ma con una continuità. E questo è importante, queste copie Iliana Sonnabend e Leo Castelli, che il loro percorso era dall'ultima metà del XX secolo ed era come uno aspetta il nuovo romanzo di uno scrittore preferito, era di poter vedere la nuova mostra di Rauschenberg, la nuova mostra di Jasper Johns. Dunque, l'occasione del pittore ha luogo alla galleria e poi finisce al museo. E quando arriva alla sala di aste di Sotheby's, la storia è veramente finita.